Leggiamo i versetti da 28 a 40, sempre del capitolo 19. Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte. Entrando troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono tutto come Gesù aveva detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: perché slegate il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, entusiasti, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. In cielo pace e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Dette queste cose, quindi dopo aver raccontato la parabola e aver cercato di correggere l'idea che avevano del regno di Dio, Gesù camminava davanti a tutti. Questa espressione ci fa vedere, ci fa immaginare Gesù molto deciso. Davanti a tutti camminava, quasi a trascinarsi di dietro, come se tutti gli altri facessero una gran fatica. Possiamo capirlo se avevano compreso qualcosa di quello che Gesù aveva raccontato. A Gerusalemme ci andavano malvolentieri. Camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Qui a dirlo in italiano non si sente niente, ma a leggerlo nel testo originale greco viene subito da fare attenzione, perché a questo punto il nome di Gerusalemme non è detto all'ebraico come di solito, come al versetto 11, Gerusalemme, ma qui è detto Ierosolima, alla moda greca, pagana, un nome non più il nome sacro della città del Tempio, della città santa, ma un nome laico. È la città già rifiuto. E quindi per questa città, qui almeno, non viene usato il nome usuale che si adopera per la città santa. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, siamo quindi già nelle vicinanze di Gerusalemme, circa 3 chilometri dalla città, sulla costa, sul pendio che sale verso la sommità del Monte degli Ulivi e probabilmente la parte che sale da sud o sud-est, verso il monte, verso la cima del monte degli Ulivi, e c'erano questi due villaggi e forse qualche altro. Betfage vuol dire la casa dei fichi. Betania, l'altro villaggio che conosciamo per via di Marta, Maria e Lazzaro dal Vangelo secondo Giovanni, Betania che significa casa del povero. Sono significativi anche questi due nomi, casa dei fichi, casa del povero, quasi a lasciarci intuire che la dolcezza, la mitezza abita accanto alla povertà. E se volete trovare dolcezza e mitezza, dovete andare dove c'è povertà, dove non è la ricchezza che domina e comanda. Siamo vicini a questi due villaggi con questi bei nomi. Presso il monte detto degli Ulivi, siamo già sulle coste di questo monte, e qui ci viene ricordato. Perché ci viene ricordato? Non solo per darci notizie geografiche, che di per sé abbiamo visto che interessano relativamente poco, anzi quasi niente, a San Luca. Ma questa notizia ci viene data perché invece è un'allusione, una profezia. Perché il Messia da dove viene? Da che parte lo aspettano i giudei di Gerusalemme? Lo aspettano dal Monte degli Ulivi. Perché il profeta Zaccaria dice precisamente così, capitolo 14, versetto 4. In quel giorno i suoi piedi, i piedi del Signore, si poseranno sopra il monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme verso Oriente. E il monte degli Ulivi si fenderà in due, da Oriente a Occidente. C'è questa allusione alla profezia. Inviò, quando fu vicino a questi due villaggi, inviò due discepoli, e qui San Luca non ci dice quali sono. Ci sarà un'altra occasione, vedremo nei prossimi giorni, in cui Gesù invia ancora due discepoli, allora ci dirà anche i nomi, ma qui sono due discepoli qualunque. Li invia dicendo: andate nel villaggio di fronte. Entrando, troverete un puledro legato sul quale non è mai salito nessuno. In un villaggio trovare un puledro legato era una cosa normale. Trovarlo entrando nel villaggio, forse anche, però può essere un segno particolare. Cosa ci fanno i puledri legati in un villaggio? È un villaggio di passaggio verso Gerusalemme. I pellegrini passano di là, chissà, forse chi aveva degli animali li teneva a disposizione per noleggiarli ai pellegrini più stanchi, se c'era qualche signora o qualche uomo un po' anziano, poteva noleggiare anche l'animale, come oggi potrebbe esserci il cammello o potrebbero esserci i taxi all'arrivo vicino alla città. Ma questo puledro è uno sul quale non è mai salito nessuno, cioè un puledro nuovo, sul quale non è mai salito nessuno. Che caratteristica ha un animale che non è stato ancora mai adoperato per portare pesi o per portare uomini? È nuovo, quindi è adatto, può essere usato per il culto. per azioni cultuali, azioni sacre, non potrebbe essere usato un animale già adoperato dagli uomini. Così abbiamo dei riferimenti all'Antico Testamento, per esempio nel libro di Samuele, al capitolo 6, al versetto 7, siamo tra i Filistei che avevano rubato l'arca del Signore ai Giudei e l'avevano portata presso di sé. Solo che sono successe tante disgrazie, persino una peste con dei buboni particolari. Per cui qualcuno dice loro, è a causa di questo fatto, che voi tenete presso di voi l'arca del Signore che appartiene ai Giudei, dovete restituirgliela. Allora i Filistei cosa fanno? Interrogano qualche loro stregone che dice, può darsi che sia proprio così. Cosa dovete fare? Prendete due vacche che non hanno mai portato il giogo. Vediamo se trovo. Dunque, fate un carro nuovo. Nuovo. Bisognava costruire un carro che non aveva mai portato altri pesi. Poi prendete due vacche allattanti sulle quali non sia mai stato posto il giogo. E attaccate queste vacche al carro, togliendo loro i vitelli e riconducendoli alla stalla. Quindi prendete l'arca del Signore, collocatela sul carro, ponete gli oggetti d'oro che dovete pagarle in riparazione in una cesta appesa di fianco, poi fatela partire e lasciate che se ne vada, senza condurle a queste vacche. Se vedete che prendono la strada dritta dei Giudei, è segno che la causa era proprio quella. Se invece vanno qua e là e non sanno dove andare, allora è stato un puro caso. Quando fanno partire queste vacche, prendono dritta quella strada là, senza guardare né a destra né a sinistra. Segno chiaro, quindi, che la peste era venuta per causa dell'arca che tenevano presso di sé. Doveva ritornare al suo posto presso gli ebrei. Carro nuovo e vacche nuove. Così anche la vacca rossa che doveva venire sacrificata in un modo particolare doveva essere nuova, cioè non doveva aver mai portato il giogo, libro dei numeri 19:2. Quindi adatto per il culto, per compiere qualche cosa che riguarda Dio. Questo puledro quindi è adatto per compiere la parola di Dio, le profezie di Dio, e per indicare la presenza di Dio. Troverete un puledro legato sul quale non è mai salito nessuno, slegatelo, conducetelo qui. E Gesù dà ancora un particolare. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così, il Signore ne ha bisogno. Pensa qui Gesù stesso adopera il termine il Signore per se stesso. Il Signore ne ha bisogno. Cosa vuol dire questa espressione? I re avevano diritto di adoperare quello che volevano. Era il diritto regale, anche se apparteneva ai loro sudditi. Potevano adoperarlo, farselo prestare gratuitamente. Quindi anche Gesù si fa prestare gratuitamente il puledro. Quindi dentro queste istruzioni di Gesù ai discepoli leggiamo fra le righe che Gesù sa di essere il re, ma anche leggiamo che lui è il profeta, perché dice per filo e per segno quello che poi si realizzerà. Lui dice la parola di Dio che fa quello che dice, che compie quello che dice. Difatti gli inviati andarono e trovarono tutto come Gesù aveva detto. Gesù è quindi il re e si fa conoscere tale, è il profeta. È il re, ma quale re? Ancora la risposta a questa domanda la troviamo nello stesso profeta Zaccaria, al capitolo 9, versetto 9, quando dice: esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme. E i discepoli qui obbediranno a questo comando: esulta grandemente, giubila, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. La stessa parola che usa San Luca, un puledro. Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato. Annunzierà la pace alle genti. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume ai confini della terra. Annunzierà la pace alle genti. La pace non solo a Gerusalemme. Arrivando a Gerusalemme, i pellegrini cantavano quei salmi che in ripetizione dicevano: pace a Gerusalemme. Annunzierà la pace alle genti, quindi a tutti i popoli, anche ai pagani. Un re più grande quindi di Davide, un re umile e vittorioso e giusto. Così lo dichiara Zaccaria. E così Gesù vuol farsi conoscere, facendosi portare un puledro. Il Signore ne ha bisogno. Trovarono tutto. I discepoli sono obbedienti, fanno come Gesù ha detto loro, e tutto vedono. Vedono che tutto ubbidisce ancora a lui, alla sua parola. Trovano il puledro, lo slegano, i padroni gli dicono le stesse parole che Gesù aveva detto. La conoscenza di Gesù è una conoscenza profetica. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: perché slegate il puledro? E si risposero: il Signore ne ha bisogno. Quindi quei proprietari non replicano, perché sanno che il re ne ha diritto, ha diritto di usare delle loro cose. Forse sono anche contenti, anzi di sicuro sono contenti che il loro asino, il loro puledro possa servire per un compito così unico. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, li fecero salire Gesù. Gettati i mantelli sul puledro, segno di rispetto e di onore, un onore regale. Qui vediamo che San Luca non parla dei rami degli alberi tagliati e distesi per terra o agitati nelle mani, perché San Luca scrive per cristiani che erano pagani prima e non avrebbero capito questo gesto. Questo gesto dei rami lo capivano bene gli ebrei, perché li usavano durante la festa delle capanne, li usavano quando un re tornava vittorioso, usava ad andarli incontro agitando i rami, segno di festa. Ma i pagani non avrebbero capito questo segno, quindi Luca non li nomina nemmeno i rami, ma i mantelli sì, perché questo è un segno, un gesto che è rimasto nella cultura fino ad oggi. Anche oggi, quando arriva un personaggio importante, gli stendono davanti il tappeto. All'aeroporto, quando arriva il Papa, gli mettono giù 3-4 metri di tappeto, forse anche di più, non lo so. Gettati i loro mantelli sul poletto, vi fecero salire Gesù. È quasi, o senza quasi, un'intronizzazione. Come avevano fatto a suo tempo a Salomone. Primo libro dei Re, capitolo 1, versetto 33. Prendete con voi la guardia del vostro Signore, fate montare Salomone sulla mia mula e fatelo scendere a Gigo. I discepoli fanno montare Gesù sul puledro, come Salomone era montato sulla mula. Lo proclamano re. Via via che egli avanzava, anche questo termine adoperato da San Luca è un termine particolare, per noi non lo usa mai nessuno. La parola avanzare lo si usa per qualcuno che è importante, a cui tutti stanno attorno. Man mano che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Stendere i mantelli sulla strada è un altro segno di onore regale. Secondo libro dei Re, al capitolo 9, al versetto 13, troverete che quando Eliseo ha unto re Jehu, tutti presero in fretta i propri vestiti e li stesero sotto di lui sugli stessi gradini. Suonarono la tromba e gridarono: Jehu è re. Questi onori regali li usano i discepoli di Gesù per lui. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi. Arrivati in cima, poi bisogna scendere, si è in vista della città. Quindi grande gioia per i pellegrini che arrivavano in vista della città. Ma la gioia per la vista della città qui è superata dalla gioia di poter accompagnare il re che entra nella sua città. Quando tutta la folla dei discepoli, entusiasti, pensate, sapevano, Gesù non l'aveva raccontata per niente quella parabola che abbiamo letto stamattina. Sapevano che era vicino il regno di Dio, quindi loro sospettavano adesso qualcosa di nuovo, di grande. Sono entusiasti. Tutta la folla cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto. Lo stesso quando arrivavano in vista della città, cominciavano a cantare i salmi delle ascensioni, salmi di lode a Dio e di augurio di pace alla città di Gerusalemme. Ma qui dice San Luca, lodano Dio a gran voce per i prodigi che avevano veduto, quelli che Gesù aveva compiuto nelle settimane e nei mesi precedenti, dicendo: ecco la lode cantata dai discepoli. Cominciano col Salmo 118 al versetto 26. benedetto colui che viene nel nome del Signore. Però questa lode la completano a loro modo. Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. E con questa espressione, il Re, chissà cosa stavano pensando ancora. Forse non avevano ancora capito quello che Gesù aveva loro spiegato con la parabola. Hanno ancora le attese errate. Eppure è vero che Gesù è il Re del Regno di Dio. Non come lo attendono loro, ma è vero. Quindi Gesù non li corregge, non cambia il loro canto, non glielo impedisce. Anzi, questo canto realizza una profezia di Gesù. Lui aveva detto, lo troviamo sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 13, troviamo questo: vi dico infatti che non mi vedrete più fino al tempo in cui direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi Gesù stesso si aspetta questa, che venga cantata questa preghiera in suo onore. E aggiungono: in cielo pace e gloria nel più alto dei cieli. In cielo pace, sembra la risposta degli uomini al canto degli angeli. Quando Gesù è nato a Betlemme, come figlio di Davide, gli angeli avevano cantato pace in terra. Adesso qui i discepoli di Gesù invece gridano o cantano in cielo pace. Il Re, il Messia, è qui sulla terra e quindi deve salire al cielo la pace, perché la presenza più importante del cielo adesso è qui sulla terra. Quindi una risposta molto adeguata e molto bella: in cielo pace e gloria nel più alto dei cieli. Al posto di cantare Osanna, che vuol dire mostraci la tua vittoria, cantano gloria nel più alto dei cieli, perché la vittoria essi la stanno già godendo. Il Re messianico sta entrando nella città santa. Lui diventa la presenza di Dio dentro al suo tempio. In cielo pace, perché è annunciato dal profeta Isaia colui che deve venire, il Messia, come principe della pace. Pace a Gerusalemme, dicono i salmi più volte. Quindi questa parola viene adoperata anche in questo contesto in una maniera molto adeguata. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro. I farisei non lo chiamano Signore, come l'avevano chiamato i suoi discepoli, la parola che Gesù stesso aveva adoperato per sé. Maestro, si limitano a questo titolo piuttosto generico che si usa per tanti uomini. Rimprovera i suoi discepoli. Non sono d'accordo che siano entusiasti. Non sono d'accordo che cantino e in questo modo, che salutino Gesù col titolo di Re. non sono d'accordo che gli diano onori e regali stendendo i mantelli sulla strada, sgrida i tuoi discepoli. Forse sono anche mossi da prudenza, hanno paura, perché un corteo che scende dal monte degli Ulivi di certo è visto e osservato dalle guardie del Tempio e dai soldati di Pilato, che vedono tutte le falde del monte, e quindi un corteo così non può passare inosservato, e le loro voci, le loro grida si sentono tranquillamente anche sull'altra sponda della valle del Cedro. Quindi rimprovera i tuoi discepoli. Cosa risponde Gesù? Li rimprovera davvero? No, Gesù gode di quello che i suoi discepoli stanno facendo. Forse non capiscono tutto quel che fanno, ma un giorno saranno contenti di averlo fatto, anche se non l'hanno capito del tutto. E allora cosa risponde Gesù? Io vi dico, cioè una parola solenne, una parola vera, io vi dico. Gesù le parole solenni e vere, le parole divine, le fa precedere da questa espressione che corrisponde nell'Antico Testamento all'espressione oracolo di Dio. Io vi dico, è una di quelle parole di cui Gesù dirà non passeranno mai, le mie parole non passeranno mai. Io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Se nessun uomo grida e canta queste parole, benedetto colui che viene, queste parole devono essere proclamate. Lo faranno le pietre. Questa espressione ci ricorda una parola del profeta Abacuc. Lo conosciamo poco il profeta Abacuc, ma dice così 2:11: la pietra infatti griderà dalla parete e dal tavolato risponderà la trave. A che pietre può pensare Gesù? Quando è che i suoi discepoli taceranno? Il giorno che lui salirà il Calvario, i discepoli tacciono e le pietre si spaccano, le pietre del Calvario per il terremoto gridano. Il giorno dopo il sabato, i discepoli sono ancora chiusi col catenaccio dentro alla loro stanza. La pietra ribaltata dal sepolcro grida. Tra 40 anni dopo, tutte le pietre del Tempio, quando saranno una sopra l'altra, diroccate, grideranno. Che cosa grideranno? Che Gesù è venuto e che non è stato accolto. Che Gesù era il vero re della pace e senza di lui non può esserci pace. E ancora oggi le pietre di Gerusalemme gridano che senza Gesù non può esserci pace. E solo dove c'è Lui, accolto dagli uomini, proclamato Re, lì c'è pace anche tra ebrei e arabi. Se Gesù viene accolto e proclamato Re di tutti. Sia lodato Gesù Cristo.